Marco, capitolo 7, dal versetto 31. Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Condussero da lui un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse le mani. Egli lo condusse fuori dalla folla in disparte, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Effata, che vuol dire in aramaico apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano. Ed erano pieni di stupore e dicevano: Egli, cioè il Signore, ha fatto ogni cosa bene. I sordi li fa udire e i muti li fa parlare. In quei giorni c'era di nuovo una folla grandissima e, poiché non avevano da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: Io ho pietà di questa gente, poiché da 3 giorni sta con me e non ha niente da mangiare. Se li rimando a casa digiuni, verranno meno per strada, e alcuni di loro sono venuti da lontano. I suoi discepoli gli risposero: Come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto? Egli domandò loro: Quanti pani avete? Essi dissero: 7. Egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra e, presi i 7 pani, dopo aver reso grazie, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini ed egli, dopo averli benedetti, comandò di distribuire anche quelli. Così mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si raccolsero 7 panieri. Erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li congedò. Fin qui la lettura biblica. Accomodatevi. Due settimane fa ho detto che avremmo parlato del servo di Dio, di Gesù, in relazione ai pagani. Precedentemente abbiamo letto e vi ho parlato della fede di quella donna pagana la cui figlia viene liberata dal Signore. Questa ragazza era oppressa da uno spirito maligno, era tormentata, e Gesù la libera completamente e le restituisce pace e serenità. Adesso, nel continuo, nel proseguo di questa lettura, questi due brani che abbiamo visto, Gesù continua a varcare territori abitati soprattutto da pagani. Quindi Gesù libera la ragazza, la figlia di quella donna pagana. In questo caso, sia il sordomuto, sia quella gente affamata, senza nulla da mangiare, vivono in territori abitati soprattutto da pagani. Ma ovviamente non sappiamo se quel sordomuto fosse un pagano, un non ebreo, come non sappiamo nella folla, quella grandissima folla, quanti fossero ebrei, quanti fossero pagani. Ma il territorio, quello della Decapoli, era una zona in cui appunto c'erano soprattutto, vivevano non ebrei. La Decapoli. Nel Nuovo Testamento abbiamo una citazione di quest'area nel Vangelo di Matteo e 2 citazioni nel Vangelo di Marco. Una di queste citazioni, la prima, è in relazione all'indemoniato di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Adesso si cita di nuovo la Decapoli. 10 città dal greco. Decapoli. 10 città. Appartenenti tutte alla Giordania oggi, tranne che Damasco, che ricade nella Siria, nel territorio siriano. Tra queste città c'era appunto Damasco, c'era Gadara, c'era Gerasa e altre. Dopo la conquista romana della Siria nel 65 a.C., queste città furono ricostruite dai romani e furono concesse a queste città delle opportunità, furono concessi dei privilegi particolari. Quindi era una zona a sé stante, la Decapoli. Questa terra in Transgiordania, oltre il Giordano, era un'area particolare. Pochi ebrei, cultura ellenistica, dominazione romana. E quindi lì il Signore svolge parte del suo ministero. Sono pochi giorni, è un breve periodo, ma Gesù va anche nella Decapoli. Prima è venuta incontro alla necessità, al dramma di una mamma pagana, ora il Signore viene incontro alla patologia, alla malattia di quest'uomo sordomuto. E poi, come vedremo tra qualche minuto, il Signore dà da mangiare a 4.000 uomini, più le donne e i bambini, nonostante l'area in cui vivessero. Il Signore Gesù è venuto innanzitutto per le pecore perdute della casa di Israele, come ho ricordato di recente, quindi il ministero di Gesù è focalizzato per gli ebrei, ma come stiamo notando, il Signore, dopo aver raggiunto gli ebrei, Israele, estende, allarga il suo ministero proclamando il regno, la salvezza, anche ai non ebrei, anche ai pagani. Parliamo di questo sordomuto, a cui il Signore dona l'udito, la parola. Pregano per quest'uomo, portano da Gesù questo sordo che parlava a stento. Potremmo parlare forse di un sordastro, potremmo parlare di un uomo non sordo dalla nascita probabilmente, perché sappiamo che la capacità di parlare è strettamente legata alla capacità di udire. Sentendo male si parla male. Il modo tipico di parlare dei sordastri lo conoscete, di chi sente a malapena. Quindi non sappiamo se quest'uomo era diventato sordo, non sappiamo per quale motivo, problema, circostanza, ma comunque sta di fatto che il Signore vede la sua situazione. Qualcuno prega per lui e questo ci incoraggia, miei cari, a pregare gli uni per gli altri. Non è quest'uomo che si fa avanti, ma qualcuno, qualche conoscente, qualche amico, qualche familiare, prende questa persona, come prendendola per mano, la conduce da Gesù. Non facciamo forse questo in preghiera? Quando noi, miei cari, preghiamo per qualcuno che ci sta a cuore e che ha un certo problema, una certa difficoltà, non facciamo qualcosa di simile rispetto a queste persone? Lo conducono da Gesù e chiedono a Gesù: Signore, fai qualcosa per quest'uomo. Signore, ha bisogno di te. Imponigli le mani. Metti le tue mani, Signore, su questo nostro amico, familiare. Ed è la preghiera che nasce dal nostro cuore questa mattina. Per quanti sappiamo essere in difficoltà, Signore, stendi la tua mano. Stendi la tua mano, Signore, sui nostri cari. Un altro particolare che voglio farvi notare riguarda le modalità con cui Gesù agisce. Non solo la preghiera di qualcuno in favore di quest'uomo, ma le modalità con cui il Signore Gesù agisce. Il Signore Gesù è stato spesso imprevedibile. Pensateci, quest'uomo non può sentire o sente male, parla a stento. Quindi cosa può dire quest'uomo al Signore? Cosa può ascoltare? Allora Gesù opera verso questa persona in maniera unica rispetto ad altre guarigioni. Gli mette le dita sugli orecchi. Quindi il Signore quello che fa lo fa seguire dalla gestualità. Mentre il Signore agisce non parla ma compie dei gesti. Mette le dita nelle orecchie, sugli orecchi di quest'uomo, come per dire: io sto per compiere qualcosa per il tuo udito. E poi il Signore mette apparentemente, a quanto sembra, il dito, la mano sulla lingua di quest'uomo con la sua saliva. Il Signore interviene così. Non possiamo spiegare tutto quello e comprendere tutto quello che il Signore fa, ma una cosa possiamo dire: in accordo, in coro con quanti poi commentarono il miracolo, egli ha fatto ogni cosa bene. Amen. Non comprendo esattamente tutto quello che il Signore fa e perché faccia in un certo modo, ma io voglio dire come quelle persone: Signore, quello che fai tu è fatto bene. Amen. Allora Gesù cosa fa? Le dita negli orecchi, poi tocca la lingua con la saliva di quell'uomo, e poi che cosa fa? Alza gli occhi al cielo il Signore. Un'altra cosa che quell'uomo poteva vedere: Gesù alza gli occhi al cielo come per indicare la direzione da cui viene, arriva il miracolo che sta per accadere. Il Signore Gesù guarda verso il cielo, verso l'alto. Gesù guarda verso il divino, invitando quindi in qualche modo quell'uomo ad avere l'attenzione, a porre la fede verso il Signore, verso l'alto. E poi Gesù dice in aramaico: Effata. Qualcuno ha voluto osservare che è un'espressione che anche con il labiale si può comprendere. Effata. Quell'uomo comprende quello che sta dicendo. Non può ascoltare le parole di Gesù, la voce di Gesù, ma può comprendere. Apriti, apriti. E in quel momento quell'uomo fu guarito. Sia benedetto il Signore per la sua grandezza. Quell'uomo riesce a sentire. Gli si aprono le orecchie, si scioglie la sua lingua e parla bene. Gesù prende in disparte quell'uomo. Gesù non ama l'elemento della spettacolarità. Gesù prende in disparte quell'uomo fuori dalla folla, ed è quello che il Signore vuole far comprendere questa mattina a molti di noi, il desiderio di Dio a tutti noi. Il Signore primo ci invita a pregare, il Signore ci invita a credere in Lui ed a guardare all'alto, verso il cielo, verso quello che Dio può fare anche per te. Il Signore è coinvolto. Avete notato questo sospiro? Gesù sospira e dopo pronuncia quella parola, Effata. Questo sospiro di Gesù ci fa pensare alla compassione del Signore, al modo in cui il Signore si immedesima. Il Signore ha a cuore la condizione di quell'uomo, sospira. Il sospiro ci parla di un appesantimento nell'animo, della solidarietà, dell'amore, di quando sembriamo provare quello che qualcun altro sta provando, sta vivendo. Gesù sospira per noi. Io ringrazio il Signore, non solo per la potenza del Signore, per il suo aiuto, ma anche per la sua compassione, per la sua misericordia. E il divieto di parlare di quanto era accaduto dobbiamo collegarlo al fatto che, appunto, come ho detto, Gesù voleva focalizzare il suo ministero innanzitutto per gli ebrei e dopo per i pagani, dopo per i non ebrei. E quindi il Signore voleva sì fare del bene a quell'uomo, ma voleva che la cosa rimanesse circoscritta, perlomeno in quel momento. Ma non fu possibile, perché più si diceva non lo raccontate e più la gente lo raccontava e diceva stupita, esterrefatta: Dio ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire, i muti li fa parlare. Quindi questo primo miracolo ci parla dell'importanza della preghiera, del fatto di essere consapevoli che il Signore agisce a modo suo e non sempre secondo le nostre previsioni. Il Signore inoltre ci vuole coinvolgere in ciò che Egli vuole fare per noi. Dio non vuole che siamo passivi, vuole che esercitiamo la fede e che apprezziamo il fare divino. Dio vuole che riconosciamo le opere del Signore. Stupiamoci di quello che Dio può fare. La vera fede si stupisce continuamente di quello che il Signore fa. Se tu non ti stupisci mai di Dio, se la tua vita cristiana non conosce lo stupore, la meraviglia, non è vera vita cristiana. Non è un vero contatto con il soprannaturale. Perché quando noi abbiamo a che fare con Dio e viviamo con Cristo, noi ci stupiamo continuamente per quello che Dio compie per noi, attraverso di noi e intorno a noi. Allora, se il Signore Gesù per te è solo il Gesù dei Vangeli, il Gesù storico, che nulla ha a che vedere direttamente con la tua vita oggi, vuol dire che ancora devi fare quel passo, il passo di fede, il passo del ravvedimento, per poter lasciare che il Signore Gesù viva anche nella tua vita, per lasciare che il Signore perdoni i tuoi peccati e possa fare la differenza nella tua vita. Nuove persone in Cristo Gesù. Ma spostiamoci in quella zona desolata, passa qualche giorno. Ci sono persone in quella zona, in quell'area, che per 3 giorni seguono Gesù, non si staccano, sembrano come calamite a contatto con la polvere ferrosa. Sei così? Sei attirato da Gesù? Sei attirato dalle sue parole? Queste persone per 3 giorni, senza sosta, non lasciano Gesù, non rinunciano, non tornano indietro, seguono il Signore aspettando altri insegnamenti, altre parole, altri consigli, per vedere altre azioni da parte del Signore. Perché Gesù insegna sempre, Gesù è il maestro perfetto, c'è sempre da imparare dal Signore, stando con Lui, ed è quello che noi vogliamo fare, non è vero? Stare con Gesù per imparare da Lui continuamente. Queste persone, passate queste 3 giornate, evidentemente sono finite le scorte, sono finite le colazioni che avevano portato dietro per poter seguire Gesù in questi spostamenti, questo ministero itinerante dalle loro parti. A un certo punto si arriva al bivio. Si arriva al bivio, ma in effetti non era una situazione del tutto nuova. Quale bivio? Quale situazione? Signore, cosa facciamo adesso? Tante persone, migliaia di persone, non abbiamo con noi cibo a sufficienza per poter offrire loro da mangiare. Cosa facciamo? Mandali a casa, congedali. Non sappiamo quanto tempo fosse passato, ma leggiamo, e ne abbiamo parlato giusto qualche settimana fa, che si era presentata una situazione analoga, simile, non identica, ma simile. E Gesù aveva provveduto. Gesù aveva dato da mangiare in quella occasione precedente a 5.000 uomini, più le donne e i bambini. Quindi, se il Signore l'ha fatto una volta, potrebbe farlo un'altra volta. Dio non è mai in difficoltà. Dio non va mai in crisi. Io sono in difficoltà. Noi andiamo in crisi delle volte, ma il Signore no. Questo i discepoli avrebbero dovuto ricordarlo, ma purtroppo così non è. E non vogliamo giudicare i discepoli, perché quante volte il Signore ti ha perdonato e oggi tu sei nell'angoscia, sei tormentato a motivo dei tuoi peccati, dei tuoi errori. Ma se il Signore ti ha perdonato, non ti potrà perdonare ancora, se tu ti ravvedi e credi nel suo amore. Se il Signore ha provveduto per te materialmente in passato, il Signore non può farlo ancora. Perché allora vai in tilt? Perché ti smarrisci? Se il Signore ha dimostrato la sua benevolenza in passato, potrà farlo anche oggi. Eppure i discepoli non vedono soluzione. Come si potrebbe mai saziare di pane qui questa gente in un deserto, zona desolata, dove non c'era nulla, non c'era dove procurarsi da mangiare? Signore, come faremo? E Gesù, con la sua divina e immensa pazienza, quanti pani avete? 7. Tanto erano 7, non più 5, come la volta precedente. Vediamo delle altre particolarità tra le due moltiplicazioni dei pane e dei pesci. In un caso, come visto in precedenza, i discepoli, in realtà un ragazzo tra loro, aveva 5 pani e 2 pesci. Il Signore benedice questi elementi contemporaneamente, 5 pani e 2 pesci. Nel fatto di oggi, invece, abbiamo 7 pani e c'è una prima benedizione da parte di Gesù, che alza gli occhi al cielo e ringrazia, rende grazie per quel cibo. Poi vengono fuori dei pesciolini e Dio prende quei pesciolini, non sappiamo quanti, e fa la stessa cosa. Gesù rende grazie. E impariamo da Gesù anche questo, detto per inciso. Ringrazia il Signore per quello che hai. Non lamentarti per quello che non hai. Facciamo come Gesù. Signore, intanto grazie, Padre, intanto grazie per questi 7 pani e per questi pesciolini. Noi forse potremmo tradurre sardine, alici, ma non era proprio quella la varietà. Signore, grazie per quello che ho, confidando in te per quello che mi manca. Questa è la posizione, questa è l'attitudine che il Signore ci ricorda questa mattina. Ringrazia Dio per quello che hai, confida in Lui per quello che ti manca, per quello di cui hai bisogno. Qualche altra differenza, è stato fatto notare che il termine ceste, panieri è diverso, ma non voglio approfondire in questa occasione più di tanto, lo farò, se Dio vuole, prossimamente. Il termine utilizzato precedentemente per la moltiplicazione per 5.000 uomini e adesso cambia, quindi quello che rimane evidentemente è di più in un caso rispetto all'altro miracolo. C'è anche di diverso il fatto che il Signore fa accomodare tutti secondo un criterio forse diverso rispetto a quello seguito da Gesù in passato e comanda subito ai discepoli di distribuire. Quindi i discepoli si attivano, si adoperano e vengono raccolti 7 panieri. Il Signore agisce secondo la sua sovranità. Sappiamo che il Signore si prende cura di quanti credono in Lui, spiritualmente e materialmente. Il Signore non interviene subito secondo la stessa procedura, gli stessi tempi, cambiano anche le nostre necessità. 5.000 quell'altra occasione, 4.000 solo gli uomini in questo caso, possono cambiare le risorse, possono cambiare i momenti in cui il Signore interviene, ma c'è una costante. Dio può soddisfare le nostre necessità. Amen. Dio non ci abbandona. Affidiamoci al Signore con tutto il cuore. Voglio incoraggiarvi questa mattina in maniera rinnovata a confidare nel Signore, non solo per la vostra condizione spirituale, ma anche per le vostre necessità materiali, perché Dio non abbandona il suo popolo. Amen. Dio non abbandona e non abbandonerà mai il suo popolo. Purtroppo, se c'è una costante in Dio, quella del miracolo, della fedeltà, della compassione, della sua onnipotenza, c'è una certa instabilità nei discepoli. Una fede instabile. Signore, come si potrebbe mai, come sarebbe possibile dare da mangiare a questa gente? Ma come? Come sarebbe possibile? Come si potrebbe fare? Immaginiamo Gesù, con quale delusione ha a che fare? Come si potrebbe mai? Ma come? Io ho agito di recente, io l'ho fatto in un'altra occasione e voi mi dite come si potrebbe fare? Come dobbiamo fare con tutte queste persone? Ma allora non avete ancora imparato questa lezione di fede, che io sono sufficiente. Il Dio onnipotente, ne parlavamo qualche giorno fa, ne parlavano anche le donne al loro incontro. Dio si qualifica come, nell'Antico Testamento in maniera particolare, Dio onnipotente, in ebraico El Shaddai, Dio onnipotente, Dio che tutto può, sapete, si potrebbe anche tradurre Dio sufficiente a tutto. Dio che può ogni cosa, ma Dio che è sufficiente a tutto. Dio onnisufficiente. Signore, grazie perché stamattina ci ricordi che tu sei all'altezza di ogni situazione. Amen. Dio, mio caro, mia cara, è all'altezza di ogni situazione. Non sminuire Dio, non ridimensionare la potenza di Dio, ma credi questa mattina. Signore, tu hai cura anche di me? Sì. Signore, tu puoi fare anche qualcosa per me? Sì. Signore, tu ami anche me? Sì. Signore, anche io devo confidare in te? Sì, è necessario. Signore, anche io devo ravvedermi dei miei peccati? Sì, perché la Bibbia ci offre una fotografia della nostra situazione. Siamo tutti peccatori, siamo tutti mancanti, siamo tutti fallibili. Ma il Signore è un Dio misericordioso. Come diceva un credente inglese, ormai cieco, non ricordo molte cose, John Newton, non ricordo molte cose, ormai ho quasi del tutto perso la memoria, ma quest'uomo diceva, ricordo due cose distintamente, io sono un grande peccatore e Gesù Cristo è un grande salvatore. Le due cose più importanti sono queste. Io sono un grande peccatore e il Signore è un grande salvatore. Il Signore abbonda. Come vedete, il Signore quando fa qualcosa, mi avvio alla conclusione, il Signore quando fa qualcosa non la fa a stento, non lo fa di malavoglia. Noi delle volte facciamo le cose tanto per farle, tanto perché è il nostro dovere, tanto perché ci è stato chiesto. Ma il Signore non fa così. Se il Signore vuole fare qualcosa, la fa e la fa con abbondanza, e la fa in maniera smisurata, e la fa di proposito. Vediamo qua che avanzano tante cose, tanto cibo, di quei pani, 7 pani, di quei pesciolini, tutti vengono sfamati, sicuramente passano anche per il bis, e ne avanza. E sono 7 ceste grandi. Vi dirò di più prossimamente su queste ceste, come ho detto prima, vi lascio la curiosità. Quanto erano grandi? Ne parleremo. Qual è, poteva essere la capienza? Ne parleremo. Perché più avanti, se Dio vuole, domenica prossima, parleremo del fatto che i discepoli non avevano ancora compreso bene il fatto dei pani e dei pesci. Allora, se Dio vuole, domenica prossima vi parlerò di più anche di queste ceste. Ma adesso vogliamo rimanere nel finale all'abbondanza di Gesù. Il Signore abbonda. Non pensare che tu chiedi al Signore qualcosa ed egli ti faccia un favore, giusto perché egli è Dio e tu lo hai pregato, per prassi, per dovere divino. Non è così. Il Signore soddisfa la richiesta, la necessità di quelle persone. Gesù viene incontro ai suoi discepoli, tollera ancora una volta, pazienta con i suoi discepoli, e vuole alimentare, suscitare la loro fede, ma il Signore abbonda. Il Signore viene incontro alle nostre necessità e lo fa fedelmente, lo fa splendidamente. E noi vogliamo ringraziare il Signore questa mattina. Non so qual è la tua necessità, non so quali sono le tue problematicità, le criticità nella tua vita, non so come stai, non so cosa provi. Ma Dio sa tutto di te. Credi in Lui e affidati a Lui senza riserve. A Dio sia la gloria.